Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata nei nostri studi a Marina Sereni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, vengo sempre volentieri.
E lo ricordo, è la responsabile salute e sanità nella segreteria del Partito Democratico. Noi stiamo cercando, no, con il passare delle settimane, di fare un po' il punto della situazione, partendo naturalmente dall'inevitabile partita e decisiva che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Però Sereni, vorrei, se me lo consente, fare un piccolo passo indietro, tornare alla giornata di ieri, anche perché insomma oggi i quotidiani raccontano, fra le altre cose, anche di questo piccolo incidente in casa Partito Democratico. Mi riferisco a quelle che sono state le dichiarazioni del nuovo vice capogruppo del PD Paolo Ciani, che ieri, rispondendo alle domande di alcuni cronisti, ha detto: sono contrario all'invio di armi, anche il Partito Democratico ora può cambiare linea. La segretaria Elly Schlein ha detto insomma che la posizione del Partito Democratico su questo tema è chiara, la più volte esplicitata. Volevo sapere, Sereni, la sua impressione, no? Partendo dalle dichiarazioni del vice capogruppo.
Sì, ma intanto la mia considerazione è sul fatto che il gruppo Partito Democratico alla Camera, così come al Senato, non è solo figlio del Partito Democratico. I gruppi sono figli delle liste con le quali ci siamo presentati al Parlamento, e come forse alcuni giornalisti non sanno, noi siamo andati alle ultime elezioni di settembre con una lista unitaria aperta ad altre formazioni politiche. Una era Articolo 1, che poi ha deciso di fare con noi il nuovo Partito,
certo,
Democratico.
L'altra era Demos.
L'altra era il PS, c'era anche, certo, il PSI, e poi c'era Demos, che è un'organizzazione democrazia e solidarietà, o democratici e solidari, non mi ricordo mai. Comunque è un'organizzazione di area cattolica che ha lavorato con noi e lavora con noi su tanti terreni, ma è un'altra organizzazione politica. Mi sembra giusto che nell'organizzazione del gruppo anche chi ha partecipato alla lista non essendo del PD e non volendo diventare del PD possa avere una responsabilità interna ai lavori del gruppo. Mi sembra del tutto naturale, diciamo così. Ovviamente le opinioni di Ciani sulle due questioni che lui tratta nell'intervista che io ho letto non impegnano il Partito Democratico, non impegnano nemmeno il gruppo del Partito Democratico. Quindi è chiaro che abbiamo un collega parlamentare che ha tutto il diritto di esprimere la sua opinione, anche perché io penso che il pluralismo all'interno del gruppo parlamentare, così come del partito, sia una risorsa, sempre un valore. Tra l'altro, su un tema come quello della pace e della guerra, che interroga le coscienze di tutti noi, e quindi è del tutto, diciamo, comprensibile che ci sia un'opinione diversa. Sono tanti i cittadini che hanno un'opinione diversa su questo punto e noi dobbiamo anche con loro interloquire e dialogare. La posizione del Partito Democratico sull'Ucraina non cambia per un motivo molto, molto semplice, perché per conquistare la pace, io la metto così, bisogna che Putin smetta di fare la guerra. Io non amo il linguaggio della guerra, ma non siamo noi ad aver iniziato la guerra e non è l'Ucraina ad aver iniziato la guerra, è Putin che ha iniziato la guerra aggredendo un paese sovrano. Noi stiamo aiutando quel paese sovrano a resistere, ed è chiaro che c'è un solo modo per arrivare alla pace: che l'aggressore si fermi, perché gli altri si stanno difendendo. Quindi non possiamo chiedere all'Ucraina di smettere di difendersi.
Certo, è molto chiaro. Marina Sereni, a proposito del conflitto in corso in Ucraina, si è parlato in questi giorni anche di quella che è stata la missione di Monsignor Zuppi, del presidente della CEI, dell'inviato di Papa Francesco, che ha incontrato il presidente Zelensky a proposito della conquista della pace di cui lei parlava qualche istante fa. Anche questo, secondo lei, può contribuire? Se sì, in che termini? Alla costruzione, diciamo così, di un come lo vogliamo chiamare? Di un canale che accompagni verso un progetto di pace?
Sì, ma io intanto è una bellissima iniziativa di Papa Francesco, a cui, diciamo, tutti gli italiani, penso, al di là delle fedi religiose, stanno in questo momento augurando una pronta guarigione.
Sì, fra l'altro il bollettino medico di questa mattina parla di un Papa in salute, in ripresa.
E noi siamo contenti di questo, forza Papa Francesco. Mi pare una bellissima iniziativa. Tra l'altro Monsignor Zuppi è espressione di una storia bella che noi abbiamo in Italia, che è quella della comunità di Sant'Egidio. Ricordo che Monsignor Zuppi fu uno dei negoziatori della pace in Mozambico, lui era vescovo in Mozambico, a Maputo, e quando io sono stata, mi è capitato di andare in viaggio in Mozambico da viceministro degli esteri, c'è una grande presenza della comunità di Sant'Egidio lì, e c'è un bellissimo ricordo di Monsignor Zuppi in Mozambico. Quella pace regge ancora ed è molto importante, no? Ma ci sono voluti anni. Faccio questo esempio, parto da lì, perché ci sono voluti anni. Quindi io penso che sarebbe sbagliato politicamente, ma anche giornalisticamente, vedo molti commenti un po', diciamo, liquidatori, giudicare la missione che ha fatto Monsignor Zuppi nelle scorse giornate a Kiev come un successo o un insuccesso. È un avvio di un lavoro che sarà lungo, che ha voluto intanto testimoniare la vicinanza del Papa e della Chiesa al popolo aggredito, e che presumo, ma queste sono cose che nella diplomazia devono anche rimanere riservate, si muoverà prima su canali umanitari, prima sul tema per esempio dei bambini piuttosto che dei prigionieri, perché non è facile ovviamente ricreare o creare le condizioni per un dialogo tra delle parti che si stanno combattendo, e come ho detto prima, in particolar modo una parte sta cercando di respingere un'aggressione. Quindi penso che sia una bellissima iniziativa che noi dobbiamo sostenere, diciamo, dobbiamo tifare per Monsignor Zuppi, ma dobbiamo anche sapere che la strada è lunga.
Allora, dicevo, per le domande a Marina Sereni il numero di Radio Immagine è il 342 14 26 902. Sono arrivate per lei già diverse domande e altre continuano ad arrivare. Intanto, piccolo passo indietro, capitolo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stata la settimana delle polemiche, no? Legata a questo intervento del governo sui controlli da parte della Corte dei Conti. La sua opinione, il suo giudizio qual è? Cioè, c'è veramente il tentativo, come dire, del governo, come dire, di fare un po' il furbacchione, di saltare qualche passaggio, o semplicemente, come dire, è un tentativo per rendere più semplice anche, no? la messa a terra di questi investimenti.
Ma guardi, io distingo due terreni diversi. Il primo è il giudizio su questa scelta di presentare improvvisamente, in un decreto che parlava d'altro, un emendamento per togliere il controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR. Una mossa che manda un messaggio alle autorità terze, no? Noi siamo in una democrazia, nella democrazia contano i pesi e i contrappesi, c'è un Parlamento, c'è un governo e poi ci sono delle autorità, la magistratura, poi ci sono le autorità indipendenti, eccetera. La magistratura in generale, e nello specifico la magistratura contabile, è una di queste autorità indipendenti che deve avere una possibilità di intervento, secondo le norme ovviamente, per aiutare la pubblica amministrazione a funzionare meglio. Ora, è chiaro, ho fatto l'amministratore pure io, so che tanti amministratori temono l'intervento della Corte dei Conti, perché questo intervento rischia di essere a volte, diciamo così, un freno alla firma, la famosa firma del funzionario, ma fatto come lo ha fatto il governo, quindi se serviva una semplificazione, occorreva fare un confronto prima con la Corte dei Conti, invece di fare prima l'emendamento e poi un colloquio. E poi io penso che ci sia stato un segno negativo proprio sulla reazione, cioè alle critiche che sono state fatte a questa scelta del governo, anche da parte del magistrato antimafia, per esempio il procuratore antimafia Melillo e altri, c'è stata una reazione stizzita del governo, c'è stata una reazione non positiva. Io penso che questo è un tratto che questo governo deve, su cui deve ragionare il governo e io penso che debba ragionare l'opinione pubblica. Hanno vinto le elezioni, è vero, quindi sono legittimati a governare, ma governare è una cosa, comandare è un'altra cosa. Vedo, cioè, dei gesti troppo aggressivi nei confronti del sistema, far decadere, commissariare degli enti per fare uno spoil system brutale, intervenire contro la magistratura in un, in un certo modo.
Ci mette
modo.
Dentro anche l'Emilia Romagna, cioè penso per esempio
ci
alla partita
dentro,
sul futuro commissario per la ricostruzione.
Ci anche la titubanza e i ritardi con i quali stanno affrontando il tema dell'Emilia Romagna, perché... bisogna spoliticizzare questo punto. L'Emilia Romagna ha subito una catastrofe, è uno dei punti di avanzati del sistema economico del paese, come ha giustamente riconosciuto la presidente Meloni. È assurdo pensare che non si faccia commissario il presidente della regione, cosa che peraltro anche i suoi colleghi di destra pensano. Il fatto che non si nomini, magari perché c'è un retropensiero di tipo politico, io penso che sia un segno negativo, appunto, di arroganza. La collaborazione tra le istituzioni dovrebbe essere la regola in questo caso, nei casi così drammatici, e soprattutto è un danno per l'Emilia Romagna, perché dividere l'emergenza dalla ricostruzione, come si sta facendo nei provvedimenti, diciamo, o quelli che non vengono, quelli che sono stati presi, è un errore. Noi abbiamo visto le colline dell'Emilia Romagna sparire, abbiamo visto le strade sparire. Decidere dove e come ricostruire è un tema che non si può affrontare tra sei mesi, bisogna affrontarlo adesso, cioè bisogna affrontarlo insieme alle prime misure dell'emergenza.
E vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Allora, arriviamo alla questione salute, sanità, sistema sanitario nazionale. Più volte ne abbiamo parlato, Sereni, con lei qui in diretta su Radio Immagina. Vorrei partire da una domanda di un'ascoltatrice, si chiama Manuela Benelli e scrive da Firenze. Quali strategie per invertire la rotta di questo scivolamento verso il privato convenzionato e non in un paese dove ancora non sono garantiti gli standard minimi autorizzativi in varie regioni? Davanti a questo, al momento ho sentito solamente slogan che hanno poco di strategico rispetto a questa deriva. Scusate, è il mio mondo, a quello a cui ho dedicato 35 anni di lavoro con orgoglio e voglia di difenderlo da una deriva di cui non si percepisce la fine. Grazie, appunto, Manuela Benelli. Insomma, c'è molto di vero, no? in questo messaggio delle difficoltà che vive il sistema sanitario. Penso non soltanto alle strutture, penso anche al personale, no? Infermieri e medici che poi di fatto fanno funzionare la macchina. Qual è la situazione oggi 8 giugno, Marina Sereni?
È una situazione molto allarmante. La carenza del personale, parliamo di medici, parliamo di infermieri, parliamo di tutte le altre professioni sanitarie, non faccio l'elenco perché sono tantissime,
certo.
Però noi pensiamo sempre ai medici e agli infermieri, che ovviamente numericamente sono tanti, ma ci sono tante altre figure professionali che lavorano nelle strutture sanitarie pubbliche che oggi sono carenti. Per esempio, abbiamo dei ritardi su alcune diagnostica per immagini, faccio questo esempio, perché spesso manca il personale in grado di utilizzare la strumentazione della diagnostica.
Sì,
per immagini.
Di far funzionare banalmente le
medici,
macchine.
Infermieri, OS e poi tutti i tecnici, tutte le professioni che servono per far funzionare il sistema. C'è una carenza del personale che deriva da tanti fattori. Uno è il tetto per la spesa del personale, che è stato introdotto dall'allora ministro Tremonti, credo nel 2009, e che non regge più. Noi abbiamo una situazione nella quale, per frenare l'aumento del personale, della spesa del personale, abbiamo fatto esplodere la spesa di beni e servizi. Perché anzi non potevi assumere personale, quindi che facevi? Esternalizzavi alcune funzioni, ok? Questo è un primo problema. Secondo problema, con il Covid, avendo avuto delle emergenze assolute, abbiamo introdotto degli elementi di straordinarietà che sono diventati patologici. Il fenomeno dei gettonisti o delle cooperative in ospedale sta diventando patologico, perché un gettonista prende per una settimana di lavoro quello che il suo collega ospedaliero prende in un mese. Non va bene. Questa cosa sta spingendo i professionisti fuori dal sistema pubblico. Allora, dobbiamo fare il contratto, rinnovare il contratto del
personale pubblico. Sì, scaduto ormai, diciamo, da tempo.
È scaduto. Quindi ci servono le risorse per il rinnovo del contratto. Serve che alcune funzioni siano più riconosciute di altre, cioè noi abbiamo una fuga dall'emergenza-urgenza che dobbiamo arrestare, e la dobbiamo arrestare in due modi. Intanto chiudere con questo fenomeno dei gettonisti e delle cooperative dei medici in ospedale. E poi stai al pronto soccorso, lavori di più, hai un ritmo più serrato e ti dobbiamo riconoscere qualcosa di più.
Marina Serini, mi collego a questo discorso. Allora, dal PNRR, se non ricordo male, vengono stanziati 20 miliardi per la sanità,
sì,
di cui 7 per le infrastrutture e 2 per il personale. Ma come si fa a fare tutto questo?
Sì, in realtà la parte del personale è transitoria, cioè momentanea, no? Perché intanto il grosso delle risorse del PNRR sono investimenti in case della comunità, ospedali della comunità, centri operativi territoriali.
E poi c'è l'assistenza domiciliare anche,
in questa parte dell'assistenza domiciliare c'è una componente che serve anche per far funzionare per finanziare il personale, ma ovviamente a regime, se la si vuole portare a regime, poi bisogna trovare le risorse fuori dal PNRR. Questa è l'unica componente che servirebbe per pagare il personale. Poi c'è una parte della formazione che serve.
Ma lei ce l'avrebbe una soluzione da offrire, diciamo, al dibattito per trovare quelle risorse?
Intanto lanciamo prima un allarme.
Sì.
Questo impianto, case della comunità, ospedali della comunità, COT, cioè centrali operative, io temo che il governo lo stia smontando. È di qualche giorno fa un articolo sul Sole 24 Ore in cui si dice che il governo sta pensando di ridurre di molto il numero delle case della comunità da costruire. Perché? Dove? Con chi ne stanno parlando? Non è informato il Parlamento, non sono informate le regioni e gli enti locali, non c'è trasparenza in questa discussione. Noi da settimane stiamo chiedendo di avere le schede dei progetti che vogliono modificare, perché è giusto che sia così. Quelle schede avevano una localizzazione, dovevano andare a finire in alcuni territori. Uno degli obiettivi del PNRR è ridurre le diseguaglianze territoriali. Allora noi dovremmo capire dov'è che andiamo a cancellare, per esempio, le case della comunità. Prima questione. Seconda questione: le case della comunità sono il segno di che abbiamo capito la lezione del Covid. Il Covid non lo si contrastava e non lo si contrasta solo con l'ospedale. Serve una medicina del territorio, che in alcune regioni non esiste, semplicemente non c'è, è molto rarefatta. Allora, fare un investimento sulla medicina del territorio alleggerisce anche la spesa su altri fronti, no? Noi oggi lamentiamo che tutti vanno al pronto soccorso, ma se ci sono le case della comunità,
eviti, diciamo così, quell'imbuto, è chiaro,
okay?
Certo.
Oppure noi lamentiamo che le persone sono ospedalizzate per malattie croniche, ma se c'è l'ospedale della comunità, che è non è un ospedale classico, diciamo, e soprattutto gestito in termini infermieristici, alcuni momenti di acuzie della malattia cronica li gestisci dentro l'ospedale della comunità e non dentro l'ospedale tout court, e quindi riduci la spesa, eccetera, eccetera. Allora, questo impianto al governo, che in questo momento sembra non piacere abbastanza, ecco, diciamo così. Io mi auguro di aver capito male, perché noi non abbiamo informazioni formali, abbiamo solo informazioni, diciamo, che escono anticipazioni qua e là. Ma se fosse vero che vogliono smontare questo impianto, dobbiamo essere preoccupati, perché questo significa dare un colpo ad un pilastro del PNRR, che è quello della lotta alle diseguaglianze, che è quello della tutela della salute pubblica. Il tema del personale c'è comunque, l'urgenza del personale c'è comunque. Allora noi diciamo, facciamo una battaglia per mettere più risorse sul sistema sanitario pubblico, che intanto non perdiamo i 20 miliardi del PNRR,
certo.
Quindi intanto usiamo i miliardi del PNRR, ma per usarli bisogna anche rispettare, come dire, lo schema, l'impianto di quel PNRR. Usiamo quelle risorse e poi facciamo un passo che un paese sviluppato come il nostro non può non fare: destiniamo più risorse al sistema sanitario nazionale e facciamo un piano di assunzioni straordinario, perché se non reimmettiamo risorse umane nuove nel sistema, siccome le persone vanno in pensione, noi abbiamo visto gli schemi di che cosa significherà in termini di personale il pensionamento di fasce di personale nei prossimi anni, il rischio è che il sistema entri in collasso. E allora la nostra ascoltatrice che diceva come si fa a ridurre lo spazio per la sanità convenzionata, a meno che qualcuno non pensi che sia proprio questo che bisogna fare,
certo,
cioè un processo di privatizzazione strisciante, cioè le risorse che abbiamo, anziché le metterle a rafforzare il sistema pubblico, le diamo sostanzialmente alla sanità privata convenzionata o addirittura in alcuni casi alla sanità privata tucuri.
Va bene, allora torno alle domande degli ascoltatori, al 342 14 26 902. Intanto il messaggio di Giacomo che dice: deve essere una battaglia politica, sanità solamente pubblica, niente convenzione con strutture private, questo vuol dire rafforzare il sistema sanitario pubblico più efficiente a servizio del cittadino. E poi ancora Alfredo: la sanità è allo sbando, la scelta del numero chiuso a medicina fu una iattura, a superare lo sbarramento sono solo i figli dei soliti noti, non sarebbe il caso di riaprire le porte delle università e riportare la sanità a livello nazionale? C'è anche quel problema, secondo lei, Marina? Cioè, sono collegate poi le due questioni oppure
no? A mio avviso
no,
però adesso andiamo per ordine. Dico una cosa sulle convenzioni,
sì,
perché ho detto prima, no, il nostro auspicio è che non si abusi del meccanismo del convenzionamento col privato. Penso che ci sia uno spazio per un privato di grande qualità, che c'è in Italia, quindi io non penso che dobbiamo dire sanità solo pubblica, penso che dobbiamo dire che l'architrave è la sanità pubblica. Poi ci possono essere delle eccellenze di sanità privata convenzionata, penso ad alcuni ospedali importanti che esistono nelle grandi città, eccetera, ma l'architrave e la programmazione soprattutto deve essere nelle mani del pubblico, quindi non è il privato che programma, è il pubblico che programma, e se trova anche nel mercato un privato di eccellenza e di qualità, lo convenziona. Sulla questione della formazione del numero aperto, numero chiuso,
sì,
io ho visto dei numeri, ho visto delle progressioni, ho visto delle situazioni. A me non pare che il tema sia il numero chiuso. Noi abbiamo fatto con il governo Conte 2 e poi con il governo Draghi, il ministro Speranza ha aggredito questo nodo della mancanza di medici, aumentando di molto le borse di specializzazione, perché il vero punto di strozzatura era la specializzazione. Avevamo poche borse di studio di specializzazione.
Sì, perché in realtà ci sono appunto due strozzature, una iniziale e poi
una dopo
tra laurea e,
esatto,
specializzazione.
Quindi avevamo persone che si laureavano, ma non riuscendo ad entrare con la borsa di studio nella specializzazione, rimanevano in una specie di limbo per un po' di tempo e non avevamo l'immissione necessaria per il sistema. Roberto Speranza ha raddoppiato praticamente nel primo anno, passando da 8.000 a 17.000 borse di studio, e poi l'anno successivo 13-14.000, quindi abbiamo di molto aumentato le borse di studio per le specializzazioni, ma non basta ancora per due ragioni. La prima, perché alcune specializzazioni vanno abbastanza deserte, torna la questione di remunerare quella parte di professionisti che fanno lavori più complessi, no? Noi abbiamo bisogno di emergenza-urgenza, abbiamo messo più borse di studio nell'emergenza-urgenza, una parte di quelle borse di studio non sono state assegnate per mancanza di domande, ok? Quindi c'è dei fenomeni su cui bisogna andare a guardare. Perché i giovani medici vanno a cercare delle specializzazioni più remunerate nel sistema privato piuttosto che delle professioni ospedaliere più complesse? mi sembra che la risposta, diciamo, si faccia una domanda, si dia una risposta.
Anche fin troppo
mi pare,
semplice.
Mi
diciamo.
Pare abbastanza certo. semplice la risposta. Cioè, se noi vogliamo incentivare i giovani medici a fare delle professioni più faticose, più rischiose, più problematiche, dobbiamo remunerarli meglio.
Sì,
ecco, dobbiamo remunerarli meglio. Poi c'è un problema adesso di un'emergenza, diciamo, contingente, che dovremmo risolvere, secondo me, con la stessa metodologia che abbiamo usato durante il Covid, cioè mettere gli specializzandi, magari non il primo anno, ma il secondo, eccetera, nelle condizioni di lavorare, quindi fare un accordo tra Ministero dell'Università e Ministero della Sanità che consente agli specializzandi di essere contemporaneamente alla borsa di studio, quindi senza perdere la borsa di studio, di lavorare nelle strutture ospedaliere, cosa che abbiamo fatto in parte durante il Covid e non è, come avete visto, non è successo niente di brutto, nel senso che sono professionisti, sono già laureati, stanno facendo la specializzazione, quindi possono tranquillamente affiancare professionisti più anziani e fare il loro lavoro, però questo non è strutturato, perché questo è stato autorizzato solo nella fase del Covid. Bisognerebbe proseguire e costruire una maggiore strutturazione. Numero chiuso, numero aperto, io penso che sia da mettere a fuoco il tema dei test e anche di quanto costa a una famiglia far partecipare un figlio o una figlia.
Beh, lì c'è un problema grande,
no?
Perché insomma, quando i test costano 90 euro, 100 euro e magari un ragazzo ne fa anche più di uno, no?
Sì, esatto, quindi è un po', diciamo così, è un tema abbastanza complesso, ma il numero, ritornare al numero aperto ha due controindicazioni. La prima, che non abbiamo le risorse, non abbiamo le aule, non abbiamo i docenti, non abbiamo i laboratori per farlo. La seconda, che negli anni in cui l'università di medicina era aperta a tutti, noi abbiamo anche creato dei disoccupati medici, cioè le vecchie generazioni dei medici si ricordano di essere stati a lungo disoccupati, quindi una qualche programmazione è servita, serve. E ragioniamo con i professionisti su come si può fare per incentivare appunto a riempire quei buchi, quelle situazioni in cui adesso siamo più in sofferenza.
Ebbene, allora è chiaro, Marina Sereni, siamo al termine di questo filo diretto. Le vorrei girare un ultimo messaggio, che è quello di Laura Incantalupo, che scrive al 342 14 26 902. Buongiorno, vorrei chiedere all'onorevole Sereni cosa pensa della detraibilità del 70-80% delle spese mediche. In effetti una detraibilità del 19% a distanza di un anno diventa pressoché inutile, sia per combattere l'evasione fiscale che per poter permettere a chi al momento, speriamo cambi, ma al momento è così, debba rivolgere al privato. Grazie mille. Cosa risponde Laura?
Rispondo che se vogliamo difendere la sanità pubblica non possiamo con i soldi pubblici finanziare la sanità privata. Diciamo, capisco il punto di vista del singolo cittadino, ma è evidente che se io con le risorse pubbliche, cioè il fisco, i soldi della comunità, restituisco una parte dei fondi a chi aveva le risorse per andare nel privato, tolgo in qualche modo dal bilancio dello Stato delle risorse e non le do al sistema pubblico. Quindi è un tema delicatissimo questo, e ovviamente quando io dico aumentiamo al 7% del PIL la spesa per la sanità pubblica, dico anche dobbiamo fare un sistema fiscale equo, progressivo, e quindi non ci possiamo per esempio permettere la flat tax, perché la flat tax ci fa spendere più soldi, cioè ci riduce le risorse disponibili. Dico un'altra cosa, chi oggi guarda la spesa sanitaria privata è già diventata molto alta, siamo, diciamo, mi pare intorno ai 4 miliardi di spesa sanitaria, cioè tratta direttamente dalle tasche dei cittadini, ma rischiamo così di avere una sanità povera per i poveri, quella pubblica, e una sanità migliore per i ricchi o per chi se la può permettere, ma quando arriva il momento delle cose importanti anche il ricco deve andare nella sanità pubblica, perché non troverà mai tutto quello che gli serve nella sanità privata. C'è anche un certo consumismo diciamo, sanitario, cioè un eccesso di prestazioni che a volte sono inutili, se non dannose. Allora, quando diciamo deve essere la regia nelle mani del pubblico e ci deve essere una porta d'accesso, perché per esempio la casa della comunità servirebbe per capire se un cittadino ha bisogno o no di un esame diagnostico, perché a volte si fanno degli esami diagnostici solo perché il cittadino lo chiede.
Ah sì sì, assolutamente, okay? Poi non c'è nessuna...
E non ha nessun senso, certo, e non ha nessun senso, quindi... Io penso che questo sia un ruolo che debbono svolgere insieme le case della comunità con i medici di medicina generale. Lo so che i medici di medicina generale non sono molto favorevoli alle case della comunità, o almeno non sono tutti favorevoli alle case della comunità, però penso che il tema di non eccedere nelle prestazioni, quindi di non percorrere la strada del consumismo sanitario, sia un tema di grandissimo significato che deve vedere tutti i responsabili, a partire dal medico di famiglia, perché è chiaro che
sì,
se il medico di famiglia per tenersi l'assistito gli dà tutto quello che l'assistito presume di aver bisogno di avere, ecco lì c'è bisogno di una regia un po' più...
Di sbrogliare quella matassa.
Le
risponde comunque Laura in Cantalupo, bravissima, la ringrazi molto, per favore. Vabbè, quindi le giro il messaggio in diretta, Marina Serena.
Grazie.
Siamo arrivati al termine, grazie per essere stata con noi. Ne approfitto per ricordare che tra poco con Sara Guabello parleremo di cibo. In qualche modo parleremo anche di cibo? No? Si mette la mano nel bocca. Vabbè, comunque parleremo anche di quello. Vi ricordo il numero per contattare Radio Immagine, 342 14 26 902. Marina Sereni, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Radio Immagine, dalla parte delle persone.